Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Israele ribadisce che Hezbollah deve prepararsi alla dura risposta dopo la strage di bambini avvenuta 2 giorni fa a Majdal Shams, al confine con il Libano. Benjamin Netanyahu oggi ha fatto visita proprio al villaggio colpito dal razzo, ma circa 200 residenti lo hanno contestato apertamente. Intanto stati europei come Italia, Francia e Germania invitano i cittadini presenti in Libano a lasciare il paese per motivi di sicurezza, mentre Hezbollah starebbe iniziando a spostare i suoi missili in vista della rappresaglia israeliana. Giorgia Meloni risponde piccata alla Commissione europea dopo che il report sulla libertà di stampa ha lanciato l'allarme per lo stato del giornalismo in Italia. Nel frattempo continua a salire il numero di firme per chiedere di indire il referendum abrogativo contro l'autonomia differenziata, mentre il ministro della giustizia Carlo Nordio annuncia un piano straordinario di investimenti per gli istituti di reclusione. Lontano dall'Italia, il presidente Nicolas Maduro rivendica la vittoria delle elezioni venezuelane. La Francia invece affronta un'altra giornata di caos provocato da un nuovo atto di sabotaggio, stavolta contro la rete internet. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo 29 luglio 2024. Cominciamo dal Medio Oriente e dal rischio di un confronto su larga scala tra Israele ed Hezbollah. Oggi Benjamin Netanyahu ha annunciato che Israele risponderà per la strage del Golan in cui sono morti 12 bambini. Sarà una risposta dura, ha detto il premier israeliano, che ha accusato Hezbollah dell'attacco condotto, ha aggiunto, con il sostegno iraniano. Netanyahu ha fatto l'annuncio dal villaggio colpito, Majdal Shams, dove è stato oggi in visita. Sul posto il premier ha assicurato il suo sostegno alla comunità locale, che però lo ha criticato. Circa 200 residenti infatti lo hanno contestato, chiamandolo nemico e assassino. La tensione resta quindi altissima al confine nord. Italia, Gran Bretagna e Germania hanno fatto appello ai loro cittadini di lasciare il Libano il prima possibile. Secondo Associated Press, Hezbollah ha iniziato a spostare i suoi missili di precisione in vista della rappresaglia israeliana. Che cosa significa tutto questo? Lo abbiamo chiesto a Marco Magnano, giornalista e cooperante che vive e lavora a Beirut.
Ci sono diversi indizi sul campo che qualcosa sia destinato a cambiare abbastanza rapidamente rispetto alle regole di ingaggio sul confine tra Libano e Israele. Sono però quasi tutti indicatori indiretti. Hezbollah in effetti pare che stia muovendo alcuni missili di precisione, alcune grandi testate all'interno del territorio, però è una voce su cui è difficile avere delle conferme effettive. Ma ripeto, sono tutti indicatori, se vogliamo indiretti, che qualcosa potrà succedere, ma non c'è alcuna certezza. L'impressione è che la mossa di Hezbollah sia principalmente un'operazione di deterrenza per mostrare che il meglio, tra virgolette, del proprio arsenale non è ancora mai stato mostrato, non è ancora mai stato utilizzato. Come a dire, se ci dovesse essere un cambio di regole di ingaggio, beh, le cambieremo anche noi e non sarà una gita di piacere per Israele. Questa è un po' la lettura che si può dare anche parlando poi con fonti sul territorio.
La lettera con cui Giorgia Meloni ha risposto pubblicamente alla Commissione europea non è piaciuta a Bruxelles e non poteva essere altrimenti. La Presidente del Consiglio aveva in sostanza definito il rapporto ufficiale sullo Stato di diritto come fake news. Oggi è arrivata la risposta di Bruxelles mentre Meloni incontrava il presidente cinese Xi Jinping a Pechino. Alessandro Principe.
Giorgia Meloni ha un grosso problema in Europa che la missione cinese non può far dimenticare. Professionisti della disinformazione, della mistificazione, fake news, i toni di Palazzo Chigi erano questi, una sfida lanciata da Pechino a Bruxelles, toni inaccettabili per von der Leyen. Il rapporto contestato da Palazzo Chigi, dicono oggi fonti della Commissione europea, si basa su una varietà di fonti ed è il risultato di molteplici scambi anche a livello politico con i paesi membri e di una stretta collaborazione con le autorità nazionali. Inoltre, dicono sempre le fonti europee, alle autorità nazionali è stata data l'opportunità di dare aggiornamenti sulla situazione. I toni sono pacati, ma la sostanza è una risposta decisa. La Commissione respinge l'accusa di Meloni di aver usato quel dossier per attaccare lei e il suo governo. Il rapporto con Bruxelles è ai minimi termini. Il no alla rielezione di Ursula von der Leyen, il no espresso in Consiglio anche alle altre due cariche, Costa e Callas, contano, ma conta anche l'atteggiamento, che è il riflesso di una scelta politica. Meloni si sta ritagliando un ruolo di opposizione sempre più netto. La lettera sullo Stato di diritto nella dimostrazione: negare, respingere, ribaltare le accuse. Di tutto questo rischia di fare le spese l'Italia, di pagare una sorta di autoisolamento imposto dal governo. La missione in Cina, al di là dell'importanza del rapporto economico tra i due paesi, serve a Meloni anche per tentare di recuperare un profilo internazionale che in Europa sta perdendo.
La libertà di stampa, la libertà di informare e di essere informati sono un nervo scoperto per il governo Meloni e oggi un nuovo rapporto europeo lo conferma. Dopo la relazione a cui facevamo riferimento, è stato pubblicato il dossier curato dal consorzio indipendente Media Freedom Rapid Response. Parla di intimidazioni e violenze senza precedenti contro la stampa. Da quando il governo di destra è in carica, si legge, la libertà dei media in Italia ha subito una pressione crescente e il tentativo di silenziare le voci critiche. Quest'ultimo rapporto non è ufficiale, ma è comunque autorevole perché viene redatto dal consorzio Media Freedom su mandato della Commissione Europea, che lo finanzia proprio per avere un quadro dello stato della libertà di informazione nei 27 paesi dell'Unione. Il rapporto è stato messo a punto lo scorso maggio dopo una missione in Italia durante la quale gli inviati non vennero neanche ricevuti da alcun esponente del governo, che quindi rifiutò questa collaborazione. Nel frattempo, a pochi giorni dall'inizio della campagna, le firme per il referendum contro l'autonomia differenziata sono oltre 200.000, moltissime quelle raccolte online grazie al portale dedicato alla sottoscrizione digitale, ma anche grazie ai numerosissimi banchetti organizzati nel fine settimana in tutta la penisola. E mentre i referendari festeggiano il risultato straordinario ottenuto in pochissimo tempo, nella destra di governo aumenta la preoccupazione, in particolare all'interno della Lega, che non può permettersi di perdere questa battaglia, come ci spiega Alessandro Braga.
Non è tanto Salvini a essere preoccupato della partenza sprint della raccolta firme per il referendum contro l'autonomia differenziata, quanto l'ala nordista della Lega. E infatti il segretario minimizza e si dice impaziente che gli italiani votino sull'autonomia. Del resto, per il suo progetto di Lega nazionalista, punta molto di più sullo stretto di Messina che sulla riforma autonomista, che più di una volta il leader leghista ha definito una giusta battaglia identitaria, che però rischia di far naufragare la svolta sovranista che ha imposto al partito, che già non se la passa bene, visti gli ultimi insoddisfacenti risultati. Altra cosa per la vecchia guardia nordista, che di quel provvedimento ha fatto una sua bandiera da tempo immemore. Non è un caso che oggi a scendere in campo in tandem per difendere l'autonomia siano stati due big del vecchio carroccio, Luca Zaia e Massimiliano Fedriga. Il primo con un'intervista in cui ha attaccato il quesito referendario, definendolo il vero spacca Italia. Il secondo andando ancora più diretto, parlando addirittura di disinformazione da parte dei promotori. Per loro è fondamentale vincere questa battaglia e faranno di tutto perché sia così, anche in vista del Congresso federale che Salvini ha giurato voler convocare entro l'autunno e che potrebbe portare a rivolgimenti ai vertici del carroccio, dove intanto anche il generale Vannacci, da posizioni opposte, guarda con interesse, magari per portare avanti un'opa sul partito.
Il ministro della giustizia Carlo Nordio venga in visita al carcere di Prato. Lo ha chiesto oggi la sindaca Ilaria Bugetti, dopo che sabato c'è stato un altro suicidio di una persona detenuta. Si tratta del 60° caso in un carcere italiano dall'inizio dell'anno. Il ministro Nordio oggi ha annunciato un piano straordinario di investimenti per gli istituti di reclusione. 10,5 milioni di euro aggiuntivi per quest'anno rispetto ai 4,4 previsti nel bilancio statale. Secondo l'esponente del governo, così si coniugherà la certezza della pena con l'efficacia dei percorsi di reinserimento sociale dei detenuti. Non ci sono però i tempi, mentre la situazione di sovraffollamento e i suicidi è senza precedenti, come è emerso ancora la settimana scorsa con il rapporto annuale dell'Associazione Antigone. A Milano, intanto, il garante delle carceri cittadine ha inviato alla Procura della Repubblica segnalazioni per ipotesi di pestaggi nel carcere di Opera e in questi giorni c'è stata anche una protesta a San Vittore. Sentiamo il garante Francesco Maisto, intervistato da Fabio Fimiani.
C'è una situazione di grande difficoltà, di grande disagio, si registrano delle criticità. A San Vittore alcune sere fa sono stati incendiati dei materassi, la cui entità va accertata. Ricevo da un paio di settimane segnalazioni mediante esposti di parenti di detenuti che ricevono degli scritti da parte di detenuti per quanto riguarda le condizioni di trattamento all'interno della casa di reclusione di Opera, ad opera della polizia penitenziaria. Si parla di situazioni gravi, di pestaggi per atti di rimostranza e così via.
Ci sono stati altri casi del genere in precedenza Opera?
Lettere più o meno di questo tipo le abbiamo ricevute durante il periodo del Covid, ma era una situazione molto particolare. Altri precedenti di questo tipo non sono stati a noi segnalati in questa maniera e attraverso questo mezzo.
Ci sono già fascicoli aperti a sua conoscenza?
Francamente non lo so dire. Io ho fatto quello che è doveroso fare. In questi casi l'unica cosa da fare è questo. Dagli altri istituti nulla di simile ho mai ricevuto.
Quindi la colpisce questo aspetto di questo tipo di segnalazione da parte dei familiari?
Sì, questo è vero, assolutamente.
Il presidente venezuelano Nicolas Maduro è stato eletto per la terza volta con il 51,2% dei voti, ma l'opposizione contesta i risultati e dichiara: abbiamo vinto noi con il 70%. Maduro propone un dialogo nazionale per migliorare la comprensione tra le diverse fazioni politiche. Tanti dirigenti mondiali sono perplessi, denunciano una frode e reclamano una trasparenza totale del processo elettorale. In tutto 9 paesi del Sud America chiedono il riconteggio. Nel frattempo il segretario di Stato americano Antony Blinken dice di avere serie preoccupazioni sul fatto che i risultati annunciati dall'autorità elettorale non riflettano i voti della popolazione. A Caracas in serata sono scoppiate proteste spontanee che si stanno ancora moltiplicando in tutto il paese. Non vogliamo Maduro, vogliamo libertà, gridano i manifestanti scesi in strada contro il risultato elettorale. Nel nord dell'Inghilterra invece, a Southport, vicino a Liverpool, un uomo ha accoltellato diverse persone, tra cui alcuni bambini. Due in particolare, due bimbe portate in ospedale, sono morte nel corso della serata. 6 i feriti, mentre l'aggressore è stato arrestato. Si tratterebbe di un ragazzo di 17 anni. L'attacco è avvenuto in una struttura per neomamme che ospita anche attività per bambini. La polizia indaga quello che viene definito grave incidente. Sembra escluso al momento il terrorismo. Terza giornata di gare olimpiche a Parigi. La spedizione azzurra fa sua una seconda medaglia d'oro che, proprio come ieri, è arrivata dal nuoto. Thomas Chacon stacca infatti i rivali nel 100 dorso, lasciandosi alle spalle il cinese Xu e l'americano Murphy. Non ce la fa invece Benedetta Pilato, che resta ai piedi del podio nei 100 metri rana. Nella scherma Filippo Macchi approda in finale nella specialità del fioretto. Dopo una gara in cui è stato per lo più in vantaggio, l'italiano si fa superare dal rivale di Hong Kong. Finisce 15-14 con Macchi che deve accontentarsi dell'argento. Sale comunque a 8 il totale delle medaglie finché conquistate dagli azzurri in gara. Dedichiamo lo spazio di approfondimento di questa edizione all'emergenza abitativa che piano piano tocca sempre più città. Il caso simbolo è quello di Milano, con la bolla speculativa che non accenna a esplodere, ma neanche a Roma tira un'aria migliore. Gli ultimi dati Istat parlano di 22.000 senza tetto e di 7.000 sfratti a fronte di circa 120-150.000 appartamenti vuoti che i privati rifiutano di affittare. Parliamo di tutto questo con il nostro ospite di stasera, il direttore della Caritas di Roma, Giustino Trincia, a cui chiedo subito di tracciare un profilo delle persone che si ritrovano loro malgrado senza una casa.
Stiamo parlando di una diversificazione di persone che vivono drammaticamente poi l'emergenza abitativa, o perché stanno per la strada, o perché vivono in roulotte, o in condizioni di assoluta precarietà. Abbiamo circa 4.000 persone che occupano illegalmente, ma bisogna anche chiedersi perché occupano illegalmente, evidentemente perché c'è un grande problema a cui cercano di trovare una soluzione estrema, legalmente non corretta, ma che occorre interpretare, che occorre comprendere. Non sono tutti dei delinquenti, per intenderci. Stiamo parlando non più di un'emergenza, ma di una situazione strutturale che si è andata aggravando nel corso degli anni. Abbiamo migliaia di sfratti ogni anno, molti dei quali sono per morosità incolpevole, cioè persone che non riescono a pagare l'affitto, non che non lo vogliono pagare. Stiamo parlando dei circa 70.000 studenti fuori sede che studiano a Roma e che pagano tra i 500 e i 650 euro a camera, più la quota parte di spese condominiali e la quota parte di utenze. Quindi stiamo parlando di un problema molto vasto.
Un panorama estremamente variegato, come giustamente fa notare lei. Quali misure si dovrebbero adottare per contrastare questa emergenza?
Servono diversi tipi di misure, di agevolazioni fiscali anche e di garanzia di ritorno in possesso del proprio appartamento per quanto riguarda la proprietà privata. Bisogna mettere assolutamente un argine a questo fenomeno dei bed and breakfast, cioè degli affitti brevi, che vanno a ridurre drasticamente la disponibilità di appartamenti per il mercato delle locazioni. Occorre poi un programma nazionale, quindi con un forte impegno da parte non solo di Roma Capitale e della Regione Lazio, ma anche da parte del Parlamento e del governo italiano, perché qui si tratta di affrontare un problema che investe pesantemente la capitale d'Italia.
E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.